Eccomi qua di nuovo con voi, anzi eccoci qua, stavo leggendo una cosa, dunque ci siamo, Maracanã, allora è già iniziato il match da un minuto e 40,
già l'Udinese in vantaggio.
Ci racconta tutto, allora andiamo subito da Luca Cavallero, ci racconta questo inizio di partita tra Udinese e Atalanta, a te Luca.
26 secondi e subito l'Udinese in vantaggio con il gol di Roberto Pereira, il suo secondo in campionato, l'altro l'aveva segnato contro il Bologna due settimane fa. Atalanta colta di sorpresa da quel versante con Gollini colpevole nella circostanza, non ha coperto bene il suo palo, ci riprova però l'Atalanta che adesso si piona in avanti, vediamo in possesso palla Joachim Möll ricomincia dalla retrovia con Romero porta palla, allarga in questo istante per Toloi con l'Atalanta tramortita che cercherà verosimilmente di schiacciare l'Udinese nella sua metà campo e cercare un assalto. Vediamo ora un suggerimento verticale con l'Udinese che però chiude magistralmente, pallone ben gestito da Musso che si prende tutta quanta la calma per poterlo amministrare, invita anche alla calma i suoi compagni, Luca Gotti ci credeva molto alla vigilia, ha convocato tutti quanti i membri della squadra, i membri dello staff, compreso anche Ignacio Pussetto, infortunato, grave perdita per l'Udinese fino alla fine della stagione, recupera adesso il palo dell'Atalanta che si chiude in avanti con Luis Muriel, grande ex atteso dal 2012 al 2015 all'Atalanta, vediamo Muriel che non ha spazi, quindi deve ricominciare da Hansa Atebur ricomincia in questi istante da Toloi per Romero avanza a campo, Romero però decide di darla in questo istante a Pessina alza la testa, la dà in avanti a Miranchuk scarica nuovamente per Pessina, costretto a ricominciare perché l'Udinese sta pressando altissimo, complice un inizio molto dispendioso, da vedere se l'Udinese riuscirà a gestirlo per tutta quanta la partita. Prova a spingere in questo momento a Tebur, il suggerimento per Muriel che viene chiuso fallosamente, calcio di punizione per l'Atalanta, anzi era Malinowski il giocatore fallosamente atterrato da Samir, rivediamo il replay, effettivamente è stato un contatto molto significativo, molto intenso, molto impattante, calcio di punizione per l'Atalanta da una posizione molto interessante, fischiato dall'arbitro Calvarese della sezione di Teramo, coadiuvato da Capaldo e Rossi, Chiffi Guardauomi, Giacomelli e Tolfo invece al VAR, sistema la barriera in questo istante Musso con l'Udinese che certamente non vuole sciupare il vantaggio trovato, vediamo tutti quanti i giocatori dell'Udinese disposti in marcatura su quelli dell'Atalanta, vedremo se questo traversone andrà a buon fine, riuscirà a imbeccare qualche giocatore dell'Atalanta disposto in area. Va in questo momento il traversone, ha battuto il calcio di punizione Pessina con il pallone che termina all'esterno e quindi si ripartirà da una rimessa laterale, se ne incarica Tebur con tutti quanti i giocatori dell'Udinese dietro la linea del pallone, il solo Lasagna davanti, vediamo in questo momento l'Atalanta che prova un affondo, spazza però via l'Udinese con Lasagna a dar fastidio a Toloi però riesce a chiudere, forse anche atterrato fallosamente, ha subito anche un colpo verosimilmente da Lasagna, vediamo il contrasto, anzi era Romero, vediamo che Lasagna effettivamente con il suo fisico preponderante ha sicuramente intaccato Toloi, ma si riparte normalmente con il gioco, l'Atalanta prova a fionarsi in avanti, Muriel difende palla, chiude però l'Udinese, però non è finita perché Muriel recupera il pallone, seguiamo ancora questa azione, Muriel allarga in questo stato per Ateburca, tutto quanto lo spazio per poter provare la fondo, scarica però per Miranchuk in possesso palla, Miranchuk prova a puntare nell'uno contro uno Samir, prova il traversone, chiude Samir e quando siamo al sesto minuto alla Dacia Arena, l'Udinese in vantaggio per 1-0, io vi restituisco la linea.
Grazie a Luca Cavallero, naturalmente 1-0 per l'Udinese, è proprio un inizio scoppiettante per la squadra di casa che però adesso sta subendo la reazione naturalmente dell'Atalanta che si è catapultata dentro l'area di rigore della formazione friulana. Quindi 1-0 risultato per l'Udinese, andiamo, vai.
Abbiamo Marcello Chirico. Buon pomeriggio.
Ciao Marcello, ben trovato, grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi.
Allora, stanno per arrivare anche gli altri ospiti in questione, abbiamo sentito di questo inizio subito forte dell'Udinese sull'Atalanta. Marcello, andiamo un po' a parlare di stasera, questa partita?
No, se vuoi ti dico anche una cosa su Udinese-Atalanta, cioè mi va bene questo risultato perché siccome la Juve deve cercare di entrare tra i primi quattro, magari quella dell'Atalanta è una diretta concorrente per i posti Champions, allora potrebbe essere utile una vittoria dell'Udinese.
Allora mi viene da chiedere chi temi per questo...
Ma è polemica la tua oppure...
No,
nel senso che bisogna essere realistici ragazzi. Di fronte a questa Juve, di fronte a questa classifica, di fronte a questi risultati, la Juventus secondo me si deve preoccupare di entrare tra i primi quattro. perché se no non ci entra.
Poco
perché
fa Massimo Paganin e Stefano Aranio non avevano problemi sul quarto posto, cioè comunque che entra nei primi quattro, la Juventus. Noi abbiamo chiesto proprio, si deve preoccupare?
Vabbè, ma Stefano è un buono, Stefano. Conosco, è un buono, lui è sempre generoso, sì, come era in campo, così anche con gli amici. Ma io sono realista. Sono realista, cioè di fronte a quello che sto vedendo non posso essere ottimista e dire con sicurezza la Juve tanto, no, tanto niente, al momento com'è in classifica la Juve è quinta, è dietro l'Atalanta e quindi bisogna stare attenti, anzi non dietro l'Atalanta, è dietro alla Roma forse, adesso non ricordo.
Sì, Roma e Napoli hanno 34 punti.
Ecco, ci sono Napoli e Roma davanti, più c'è l'Atalanta che ti tallona, l'Atalanta che è comunque una squadra, che è una mina vagante. Bisogna stare molto attenti.
Allora,
bisogna,
siccome tu hai introdotto subito un argomento,
Massimo ha fatto rientrare la Lazio in tutto,
sì,
questo
discorso. Sì, fino al 31 punti secondo lui sono
dentro.
Tu
la faresti rientrare?
Chi, io? La Lazio? La Lazio è sempre molto pericolosa. La Lazio è sempre molto pericolosa, quindi potrebbe sicuramente insediare il quarto posto. E la lotta per la Champions è apertissima. Mentre per il campionato, secondo me, ormai se la giocano Milan e Inter. Per quanto riguarda gli altri posti, cioè, ci sono tante squadre. Sono tante squadre a cui guardarsi. Quindi lui deve fare punti lo stesso.
Ha introdotto questo
argomento.
Che li vediamo pure. Guarda un po', come li vediamo lì, scatenati tutti e due.
Enzo Bucchioni, ciao Enzo.
Buon pomeriggio, ben ritrovati. Un grande piacere.
Ciao Enzo, ben trovato.
E mister Gianni Di Marzio.
Ciao Gianni.
Ciao mister.
Buon pomeriggio a tutti.
Grande, allora. Gianni, ciao.
Ciao.
Enzo,
bene?
A posto, quando siamo qua ci divertiamo.
Allora Enzo, hai sentito Chirico, insomma, sentito, dai, voglio sentire il tuo pensiero.
Sì, sai Marcello, noi è tanto che siamo realistici o realisti sulla Juventus, perché questa è la situazione, è una stagione di transizione, è evidente, ma è stata evidente dal momento in cui hai scelto di mettere in panchina Pirlo, che è un allenatore apprendista, se possiamo definirlo così, lo dico con affetto. All'epoca definimmo la scelta un po' folle, no? Alla Steve Jobs, perché ti poteva riuscire un qualcosa di fantastico, ma c'erano controindicazioni forti. Le controindicazioni stanno arrivando una dopo l'altra sull'allenatore, ma anche sull'organico della Juventus, che ha scelto di cambiare completamente il centrocampo. Non voglio ripetere le solite cose. Cambi tre titolari e ti metti in mano a dei giocatori non pronti, non hai un regista in squadra. Vogliamo parlare degli esterni bassi di difesa che ti mancano, lei adattati, insomma è un evidente momento di passaggio. È chiaro che ci sono squadre più avanti, l'Inter su tutti per lo scudetto, ma anche per la Champions, il Napoli stesso è un competitor importante, l'Atalanta è arrivata due volte nei primi quattro, per quale motivo per due anni di fila non deve competere quest'anno? Anzi, secondo me l'Atalanta pensa ancora più in grande, ce lo siamo detti in estate quando hanno confermato tutto l'organico, quindi i timori di Marcello sono i miei timori e devono essere anche quelli della Juventus, che deve lottare per quei posti lì. Non ti dico dimenticarsi lo scudetto, però ogni punto lasciato diventa pericoloso.
Gianni, mister!
Sì, sono tutte argomentazioni non valide di più, validissime, però io dico che secondo un po' le mie teorie le quattro saranno certamente le due milanesi più Juventus e Napoli, per quello che mi riguarda. Io sono molto critico, sono sempre stato molto critico sulla posizione di Pirlo, che tra l'altro a mio avviso non avrebbe neppure dovuto accettare quella panchina che a mio avviso ancora oggi scotta, ecco, ma proprio per la impreparazione al ruolo, ed era la prima volta, abbiamo sempre detto che non aveva quelle esperienze di aver guidato un 500, adesso gli hanno dato una Ferrari tra le mani, che per quanto sia stato un maestro di centrocampo, forse uno dei più grandi giocatori playmaker che io abbia conosciuto, in panchina è tutt'altra cosa, il rapporto, lo standing, avere quella personalità di potersi imporre anche ai suoi ex compagni, che per aiutarlo adesso Andrea forse è meglio così o forse è meglio in quest'altra maniera, dobbiamo stare attento così e stare attento in quell'altra maniera. Una volta gioca a tre come diceva Enzo, l'altra volta si è messo a quattro e poi ha messo gli esterni addirittura io leggo, almeno non so se è vero, che Bernardeschi farebbe il quinto di sinistra stasera.
Sì.
Mamma mia,
sì,
Bernardeschi Gianni fa il quinto stasera con lo Zano a destra, che è un peperino rapido, scattante. Ma
è che sono giocatori,
secondo me, per l'amor del cielo. Quindi si ritorna alla partita di Milano con Achini a destra, che insieme a Barella gli hanno fatti male proprio in quella zona lì. A centrocampo una volta gioca Playmaker Betancourt, che è un giocatore lineare, fisico, buon recuperatore di palla, per l'amor del cielo. Personalmente ho la presunzione di conoscerlo da molti anni, da quando l'ho visto nell'Under 20 10 volte in Uruguay. Devo dire, buon giocatore, sì, ma la Juve ha bisogno di giocatori veri per vincere la Champions e per il decimo scudetto. Per cui quest'anno il Napoli lo sta buttando via questo campionato, perdendo partite di quelle veramente con tante superficialità ma abbordabili. L'Inter finalmente si è messa in riga, sembra, con la partita con la Juventus, che abbia fatto un'ottima eccellente gara. A questo punto aspettiamo l'Atalanta, che anche per quanto forte possa essere calcio europeo, però quando deve dare anche il colpo il KO, tipo il recupero che si poteva,
intanto sta perdendo 1-0, lo ricordiamo,
intanto
sta perdendo, siamo giunti al tredicesimo, sempre avanti l'Udinese 1-0. Marcello Chirico, volevi dire qualcosa, credo, non so se
volevo solo dire al mister che purtroppo stasera gioca Bernardeschi lì, anche perché questo è un alibi, una giustificazione per Pirlo, perché non è che ha sempre colpa lui. Cioè, ci sono dei giocatori che mancano. È vero che abbiamo recuperato Cuadrado dal Covid.
Non puoi giocare là, ma è meglio giocare in 10, giocare lì.
Marzio è stato allenatore. Tu vai di presente
una gran gara,
ragazzi, soltanto in campo
con la smoking, però metti una cravatta di un colore diverso a quello che qualsiasi giocatore, anche il giovane che la stampa l'ha bruciato, secondo me a San Siro, fra botte deve giocare a botta, se vogliamo parlare da tecnici,
no,
veramente.
Aspetta Gianni, aspetta, fammi sentire Marcello.
Uno da Lega Pro.
Vai.
Si è visto San Siro.
È da Lega Pro, Marcello?
È da Lega Pro, arriva da lì, non è che me lo invento io, non è un'offesa che voglio fare al ragazzo. Il ragazzo arriva dall'Under 23, l'Under 23 in che categoria sta? Nella Lega Pro. E quindi, cioè, lui ha fatto un salto perché Pirlo non aveva il terzino sinistro da mettere in sostituzione di Alessandro, perché Alessandro ha iniziato la stagione che aveva dei problemi fisici, ha dovuto quindi mettere Frabotta, poi quando Alessandro si è ripreso, poi ha avuto il Covid, ha dovuto rimettere Frabotta, ma anche i problemi veri, ragazzi, non sono soltanto di Pirlo e delle scelte che fa Pirlo. Ma vogliamo parlare delle scelte che sono state fatte a livello di mercato da Paratici e Nedved quest'estate? Le hanno azzeccate?
È quello il problema. Quello
a parte McKennie, che è stata una sorpresa, a parte Morata, che conoscevamo già, ma tutto quello che è stato fatto prima, il centrocampo, si sentivo prima parlare del centrocampo della Juve, hanno tutti ragione, sia Enzo e sia il mister. Questo non è un centrocampo da Juventus e mi stupisco che i dirigenti siano convinti invece che lo sia, perché è vero che Ramsey è comunque un buon giocatore, un ottimo giocatore, quando sta bene è uno che può darti qualcosa, ma non può stare lì da solo. E allora poi lancio ancora una
provocazione. È da Juventus, è titolare della Juventus,
siamo
ma
messi
anche
così
no,
a centrocampo.
Neanche Ramsey,
ma visto
neanche
che
quando
continuate
gioca
ad avere
alti,
lì ancora Khedira si allena giornalmente con tutta la squadra e non trova una sistemazione e lo pagate, è rispolverato.
Bravo.
Tra tutti quelli è il migliore che avete.
Bravo.
Khedira, dice Chirico, è Bucchioni.
Ma non so che condizioni fisiche sia, ma è evidente che ci siano delle lacune a livello di programmazione, perché è che questo centrocampo fosse vecchio, era 3 anni che si diceva, improvvisamente lo cambiano tutti insieme, via tutti, andate via, perché qui arrivano quelli nuovi, ma chi sono quelli nuovi? Poi non hai avuto il coraggio o la forza, non lo so, neanche di spendere 40 milioni per Locatelli, l'unico giocatore che poteva essere utile non hai un regista di ruolo. Locatelli è evidente che stesse crescendo in maniera straordinaria, giocatore che guardiamo con attenzione da almeno 3 anni, ma non ti dico, questo andava preso.
Vai a prendere perché l'unica plusvalenza che potevano fare di 80 milioni era con la Barcellona scambiandolo con
Arturo. Analizziamo, ma vogliamo parlare dei due simili, Kulusevski e Chiesa, 110 milioni per due giocatori simili. Allora io vado a comprare, investo quei soldi lì in un altro, in un vero centrocampista, un campione centrocampista. Uno.
Dicevi Gianni?
No, che io sono d'accordo con Enzo, deve spendere io per un esterno alto, per quanto bravo, non vado a spendere 60 milioni di euro, obiettivamente. Vado a prendere un playmaker nel momento in cui va via Pjanic, che dicevano che è lento, che camminava, quello che ti pare, però meglio c'era anche il pallone, accorciava su tutti i difensori, la palla faceva viaggiare anche con ampiezza di campo anche a 180 gradi, per sì. cui palla lunga, palla corta, prima di riceverla già sapeva dove metterla. Quindi al di là di questo non è che io con questo centrocampo qua al limite lo rimpiango pure sul piano, certo. sul piano tecnico.
Volevo parlare di Arthur, mister Gianni, ma volevo parlare di Arthur.
Sì, no, io lo conosco bene anche Arthur, certo. Ma infatti in Spagna l'avevano preso per fargli fare il play e gli hanno fatto fare mezza partita e poi dopo l'hanno messo lì.
Ma vale Torreira, ragazzi, Arthur vale Torreira, l'ha messo a bilancio per 70 milioni.
Ma l'hanno messo, l'hanno fatto solo per quello, solo perché Pjanic c'era scambiabile per 80 milioni con Arthur. Però il mercato non si fa così, Cioè, soprattutto perché è vero che Pjanic ultimamente non era più ai suoi massimi livelli, secondo me anche perché non giocava nel ruolo che era più adatto a lui, che era il trequartista e non il play basso. Però anche
no, perché Sarri richiedeva di aggredire Arthur, non è un giocatore che puoi dire andare a aggredire,
no,
la palla.
Non Arthur, Pjanic. Dicendo di sì. Pjanic.
Sì, sì, ma anche Pjanic ci deve andare a difendere, aggredire la palla. Non è un lavoro che può fare Pjanic.
Vabbè, ma siccome la Juventus ultimamente c'ha dei portatori di palla, perché era porta palla. L'americano pure uno rapido, il Velto, però anche lui è portato sempre all'offensiva. Voglio dire, sostanzialmente riescono alla fine a poter contrastare un momentino in non possesso palla, ma nell'impostazione di gioco
non c'è nessuno.
Non ho capito perché non potrebbe fare una sola partita da mezzala, da intermedio. Siamo i termini moderni, perché sennò oltre
quanto all'età, mi piace l'intermedio. L'intermedio mi piace, Gianni. Aspetta che ti fermi.
Ma perché non può giocare a mezzala sul Crucesco? Non ho capito, non può fare l'intermedio.
Deve, ma certo che lo può fare, siamo d'accordo. Però,
ed è un giocatore che può giocare nella Juventus ancora per altri 10 anni, che è l'unico veramente forte di quella colata dei giovani che hanno preso.
Con la tattica Bernardeschi, se l'allenatore avesse avuto la personalità che aveva Lippi a suoi tempi quando fece l'operazione Zambrotta, io Bernardeschi l'ho visto giocare esterno basso in una difesa a 4 con Paolo Sosa e lo poteva fare, ma ci devi lavorare, devi partire con un'idea, devi avere la personalità per farlo e ci lavori e lo imponi. Non è che perché ti manca qualcuno lo fa giocare lì stasera contro, come diceva Di Marzio, una fascia destra del Napoli che è dinamica e va lì,
raddoppia. Ma chi ci mettono però, ragazzi? Io capisco tutto, ma stasera ci sono pure delle scelte obbligatorie, quindi mi sento un po'... stavo vedendo la panchina, stasera chi metti da quella parte? Cioè, sì. Fai giocare fra botta? Io sono d'accordo con Chirico.
No, se rientra a Cuadrado lo puoi mettere Danilo a sinistra.
Cioè, ti può garantire 90 minuti?
No, infatti.
Può garantire.
Andiamo un attimo sulla partita di questa sera, partire. Però, ragazzi. Abbiamo fatto un po' un'analisi generale, no? Però questa partita, cioè questa Supercoppa, finalmente, dice Juve-Napoli, si gioca. È la prima Juve-Napoli.
Già, perché rischiava di non giocarsi. Il Napoli voleva giocare neanche questa.
Vabbè, però si gioca, Chirico. Che dici stasera?
Non è intervenuta la SUPER, meno male. Però volevo dire...
Sì, ce l'hanno scritto noi.
ma volevo dire, questa Supercoppa io avrei fatto benissimo a meno veramente della Supercoppa. Perché si gioca ogni 3 giorni, recuperare...
Ma perché temi che finisca, che si entri nella crisi? Cioè,
no, ma come la Coppa Italia? Cioè, quest'anno la Coppa Italia...
No, ma più che altro
poteva...
è che continui a fare sto mese qua un mese micidiale. Questa era l'unica settimana in cui potevi un attimo riposare, meditare un attimo cosa fare, recuperare anche dei giocatori, perché tu domenica sicuramente, per me Cuadrado, Alessandro e De Ligt li recuperi entro domenica,
però
avevi la possibilità. Ti capita sta cavolo di Supercoppa, e io vi dico che chiaramente,
dai,
io avrei preferito vincere con l'Inter domenica scorsa e perdere la Supercoppa. Perché la Supercoppa è un trofeo estivo,
da parte.
È una roba che ti piace vedere, la Supercoppa d'estate, non c'è niente di meglio, guardiamoci la Supercoppa, adesso vogliono anche fare la formula come quella della Liga a Final Four, divertiamoci con la Supercoppa, ma francamente per me l'obiettivo devono essere lo scudetto e la Champions League, quelli devono essere gli obiettivi principali della Juventus, poi tutto il resto lo raccogli, perché sei la Juve, finora hai sempre dominato, ma adesso come è messa la Juve, francamente io avrei mi sarei concentrato su quella partita lì di San Siro, avrei cercato di non perderla, ed era come Supercoppa come andava andava. Adesso invece questa partita qua è una partita quasi, non dico da bivio, però è una partita che la Juventus non può permettersi di perdere,
perché perdendo si aprirebbe una crisi profonda, vero? Siete d'accordo? Bucchioni, crisi profonda in caso di sconfitta?
Ma sì, assolutamente, ma abbiamo visto Sarri in fondo poi ha pagato per una Coppa Italia, è sempre un trofeo, e la Juventus qualsiasi trofeo vada a giocare lo deve vincere. Questo è una cosa che
Lione, sì, non ha perso né, non ha pagato né per la Supercoppa Lione, e Coppa.
Ha pagato il Lione, dice Marcello. Gianni, sì, che dici di questa partita?
Tante cose, ma poi alla fine la famosa goccia è stata quella lì, no? Avesse vinto la Coppa Italia diventava più complicato.
Gianni, che fa il Napoli? Si lancia con questa vittoria?
No, io mi dovrei sforzare con la memoria, ma avrei bisogno di qualche momento per documentarmi, ma da quanti anni la Juve non sta alla 18ª di campionato, quindi neppure al giro di boa, che poi mancano 90 minuti, 180 minuti, sta a 10 punti di distacco dalla capolista. Ragazzi, 10 punti dietro sarà Juventus. Quindi in partenza,
è capitato nel 2015 mi sembra.
Sì.
Però poi dopo anche della
perché lì è stato un grossissimo rischio. Tu gli puoi dare puoi anche fare un mercato eccellente, ma se l'allenatore non ha l'esperienza, purtroppo parliamo di esperienza, nessuno ci vuole adesso vuole stare lì a fare, voglio sparare sulla Croce Rossa, ci mancherebbe altro. Siamo passati tutti anche attraverso questi momenti difficili per una società, quindi la panchina scottava anche a me, che ho fatto 40 anni di calcio, quante volte mi è scottata, poi o per una maniera o per un'altra si cambiano subito gli umori e le classifiche, ma in partenza onestamente è stato un grossissimo rischio anche dargli una squadra forte. E quindi sono delle scelte che sono state ponderate in una maniera.
Chirico era meglio tenere Sarri.
No,
dammi retta.
No, lascia stare Sarri. No,
era meglio tenere Sarri.
Ma sai qual è stato? Ma io vado dietro al discorso di Gianni.
Aspetta. Io vai Marcello,
Voglio essere anche un pochettino indulgente, cioè Pirlo, io qualcosa di buono in Pirlo, nella Juve di Pirlo, l'ho intravista. Il problema è che Pirlo fa da inesperto alcune volte degli errori, questo è ovvio, gliel'abbiamo detto e gliel'abbiamo rimarcato, però secondo me quando Pirlo deve scegliere i giocatori, siccome tutti a dire no, ma la Juve che rosa che ha e c'ha un giocatore per due giocatori per ogni ruolo, non è così, i giocatori forti in questo momento della Juventus non sono tutti, ci sono tanti che non sono forti, guarda soltanto il centrocampo quanti ne abbiamo già detti tre.
Il problema è che è finito un ciclo,
vi sembra poco?
È finito un ciclo, sì. Ma è Bucchioni,
no, ma lo sai qual è? Qui c'è il doppio errore, non è un errore solo, il doppio, cioè tu decidi di ricostruire una squadra perché è la fine del ciclo, è evidente, ma è nella logica calcistica. Cosa fai? Invece di metterli in mano a un allenatore esperto, capace di formare il gruppo, che sappia già come si fa a rimettere insieme le situazioni, ti metti in mano squadra rinnovata, allenatore che non sai cosa possa fare in panchina. Cioè è questo che non torna, perché è legittimo finire un ciclo, la Juve ha vinto tantissimo, rinnovi, metti dei giocatori, fai anche qualche esperimento, però ti metti in mano una certezza, la voglio, e la certezza la voglio in panchina, quindi non hai certezza in campo, non hai certezza in panchina. Questa è stata veramente una scelta da cacciarli tutti questi Paratici, Nedved, chi ha ideato una roba del genere.
Enzo, però è pure vero che la scelta di Pirlo anche è dettata dalle finanze.
Sì, però
come la scelta
fine,
di alcuni calciatori, come la scelta, lo scambio Pjanic-Arthur, è tutto là.
Sì, però un allenatore pagare 2 milioni o pagarne 5, non credo che la Juventus, i momenti sono difficili per tutti, ma allora compro un giocatore di meno e prendo un allenatore buono.
O compri un giocatore che ti serve veramente buono.
Tante volte abbiamo anche detto, scusate se mi intrometto, cioè tante volte abbiamo anche detto la Juve è talmente forte che cioè va col pilota automatico, andiamo io e te ad allenarla, e tanto quelli sono talmente forti.
No, quest'anno non è così,
non è così.
Tutti dal primo momento sono tutti mascherati nelle dichiarazioni pro Pirlo, perché ha dato tantissimo al calcio italiano come calciatore. e poi è sempre stata una persona molto seria, un grande professionista, ma nessuno ha mai detto queste cose. Onestamente dobbiamo essere per onestà intellettuale, lo dobbiamo dire assolutamente. No, questo non, negli anni scorsi sì, sempre l'abbiamo detto, sempre, ma quest'anno abbiamo avuto tutti quanti dei dubbi. Vabbè, sui giocatori
che sono arrivati, degli anni scorsi,
su quelli che più volevano prendere, non l'hanno preso. Anzi, meno male che è andata bene Morata,
fino a
che
sale.
È stata la terza o la quarta scelta.
Vi devo
fermare. Se non fosse andato bene anche Morata, dicevamo che non hanno comprato il centravanti, Allard si è lasciato scappare, non hanno un'alternativa come prima punta, che Cristiano Ronaldo giocava con una prima punta come Benzema, che si sapeva smarcare, sapeva creare gli spazi e sapeva fare benissimo gli 1-2, perché Cristiano o da destra o da sinistra stringe sempre verso il centro. E dicevamo tutte queste cose, però obiettivamente
che di qui c'è realtà, allora vi lascio con questo, vi devo fermare, Gianni ti fermo, vi fermo.
Torna con questo. Marotta, ti perdoniamo,
vedi, quello è Marotta che è andato via. E poi c'è un Stefano che scrive da Londra, e chiudiamo qui e salutiamo Marcello Chirico mentre trattengo Gianni Di Marzio e Bucchioni. Ma non era meglio, senti Marcello, ma non era meglio per la Juve Simone Inzaghi?
Certo. Era un giocatore, che un allenatore che era nell'otto di quelli papabili. Poi alla fine la Juve, ma l'ha detto bene la tua collega, cioè alla fine si è guardato anche il bilancio. Pirlo
costava tanto Simone Inzaghi.
1,8 milioni, costa 1,8 milioni.
Sta a trattare per 3 milioni.
No, 2, 3, 2, 4.
Pirlo è stato scelto dal presidente.
Allora ce l'ha.
Veramente che lo scelto il presidente del Cosenza, il presidente del Brindisi, il Catania, faceva le sue esperienze e poi tornava, andava.
Ecco, allora mi fermo. Marcello, ti ringrazio tantissimo. Ti devo fermare.
Ciao.
Allora, break, state lì voi due, non vi muovete, che arriva un altro amico. State buoni lì, a tra poco.